Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Effetto Mondo.
I never thought there'd be a land war in Europe in my lifetime once again, because it had proven to be so disastrous for all of humanity the last time somebody tried that. And it's funny how often it comes out of the ego of one human being.
Giulia, buongiorno.
Questa è la voce di Tom Hanks,
sì.
Premio Oscar, pluripremio Oscar, ma soprattutto protagonista, lo ricorderete, di Salvate il soldato Ryan, che partiva proprio dallo sbarco in Normandia, e ieri, per l'ottantesimo dello sbarco in Normandia, ha concesso lì, sul posto, una bellissima e lunghissima intervista che invito tutti a cercare su YouTube, a Christiana Mampour, che è la giornalista molto famosa della CNN. Hanno parlato di tutto, e tra l'altro Tom Hanks ha sviluppato, forse anche grazie alla partecipazione a quel film, una passione per la storia. Adesso ha scritto anche un libro di storia ed è, lui dice, quasi uno storico dilettante, quindi racconta molte cose, ma in particolare dice... forse perché lui è del 56, forse perché sono di quella generazione, insomma, non do che della Seconda Guerra Mondiale ha solo sentito raccontare, e forse perché ho anche partecipato a questo film, mai avrei pensato che sul suolo, che in Europa ci fosse un'altra guerra, appunto sul suolo europeo, perché pensavo che tutti ricordassero i disastri dell'ultima guerra mondiale, e invece è successo. E lui dice, a volte è incredibile come, e qui c'è il parallelo tra quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale e oggi, sì. Alla fine, se gratta gratta, è proprio tutto riconducibile all'ego di un singolo, di una singola persona, di un singolo leader, che pensa di poter sapere meglio di chiunque altro che cosa è meglio per il suo popolo e per il mondo. Naturalmente il riferimento era allora Adolf Hitler e oggi a Vladimir Putin. Queste celebrazioni, le foto sono veramente su tutti i giornali, poi sono state fatte scelte diverse. In Francia ovviamente ci sono più foto di Macron, nel Regno Unito ci sono le foto dei reali britannici, negli Stati Uniti ci sono le foto del discorso del presidente Biden, però davvero direi che ha persino, appunto, oscurato, diciamo, la notizia europea di ieri, che era quella molto attesa, ma del resto ne hai già parlato anche tu, di questo mini taglio dei tassi. Poi sì. Naturalmente ci sì. sono le elezioni, Le Monde titola Europa sempre più spaventata per una possibile vittoria di Trump, Liberation torna sul tema del fatto che nei sondaggi tutti i partiti di estrema destra sono molto in vantaggio, adesso naturalmente si aspetta il primo i dati dell'Olanda, perché l'Olanda è stato il primo paese a votare, e il partito di estrema destra di Geert Wilders comunque era dato in buona posizione. E poi c'è infine la Spagna, sempre per il fatto delle elezioni, quello che viene ormai chiamato l'effetto Begoña, cioè la moglie di Sanchez. Il Partito Popolare spera che questo abbia un effetto negativo sugli elettori di centro-sinistra, ma in realtà i sondaggi mostrano che il partito di Pedro Sanchez è ancora in testa. Quindi, come dicevamo ieri, insomma, domenica avremo tanti fronti da guardare, oltre a quello nostro interno, naturalmente.
Certo, tanti fronti. È complessa questa elezione a volerla guardare per bene. Giulia, dove ci porti adesso?
Vi porto in Germania, perché naturalmente anche lì si è parlato tantissimo, sì, dell'anniversario dello sbarco in Normandia, però c'è stata anche questa dichiarazione di Olaf Scholz, il cancelliere, perché dopo i fatti di Mannheim, quel coltellamento, e alla fine si è scoperto che l'autore di questo atto di terrorismo, che viene definito atto di terrorismo, era di origini afghane, mm-hmm, e quindi Olaf Scholz, per la prima volta, perché questa lui non l'aveva mai detto, l'avevano prospettato il Partito Liberale, che fa, sì, parte della coalizione, i Verdi erano sempre stati molto contrari, cioè ha detto che se una persona che viene da paesi considerati a rischio però è sul suolo tedesco, ha ottenuto il diritto di asilo ma si macchia di qualche delitto, soprattutto grave, può essere rimandato indietro. Questo in teoria oggi non è possibile, però il fatto che Olaf Scholz l'abbia detto chiaramente, anche qui in chiave elettorale, perché quei fatti di Mannheim hanno colpito molto l'opinione pubblica, apre, diciamo, innanzitutto una possibile nuova spaccatura all'interno del governo, ma poi anche nuove regole per, appunto, come trattare chi pure ha diritto d'asilo ma poi una volta insediatosi in Germania si rende colpevole di reati. E su questo sentiamo l'analisi di un politologo che dice in realtà, nonostante le regole adesso lo impediscano, il Parlamento in 448 potrebbe cambiarle.
Die Ausrede, das geht rechtlich nicht, ist völliger Unsinn. Der Bundestag ändert alle Naslang-Gesetze, um Sachen rechtlich möglich zu machen. In dem Fall könnte das auch geschehen.
Die Grünen argumentieren ja vor allen Dingen, das ist ein Terrorregime, die Taliban.
E quindi il tema naturalmente è che rimandare qualcuno in Afghanistan corrisponde esattamente a quello scenario, cioè rimandare un richiedente asilo o una persona che aveva ricevuto, che aveva magari anche la cittadinanza, rimandarlo al suo paese dove non è un paese sicuro. E siccome in Germania il regime dei talebani, che attualmente comanda l'Afghanistan, è considerato un regime terrorista, beh, più di così la regola sembrerebbe. Però, dice questo politologo, attenzione, perché così come in passato sono state cambiate le regole dal Parlamento su questi temi, non sarebbe così difficile introdurre appunto la clausola che se un richiedente asilo si macchia di un reato può essere rimandato nel suo paese. Ricordiamo anche che in questo momento nel Parlamento tedesco l'AfD ha il 10%, l'AfD è il partito di estrema destra che naturalmente sarebbe favorevole a una misura di questo genere, e però il Parlamento tedesco a meno di elezioni anticipate non verrà rinnovato prima di altri 3 anni, quindi vedremo se dopo le elezioni europee questo tema rientrerà o l'immigrazione tornerà a essere appunto un tema di discussione pubblica, ma soprattutto all'interno della coalizione.
E sarà un tema sicuramente importante, no? Poi dei primi passi del nuovo Parlamento europeo.
Poi scusami una piccola curiosità, sì, ma perché io sono molto affezionata a questo personaggio. Ieri è stata, sì, presentata in tutta Europa la nuova miniserie su Karl Lagerfeld, che è stato sicuramente uno dei più grandi stilisti a cavallo tra questo e il secolo precedente. È morto nel 2019.
Ho visto anche un promo, devo dire.
E tra l'altro l'interprete, sì, è Daniel Brühl, che è quella, sì, attore, credo che fosse l'unica scelta, cioè avere un attore perfettamente bilingue. Karl Lagerfeld parlava con un accento tedesco molto forte, però bisognava che ci fosse qualcuno appunto bilingue. Lui forse qualcuno lo ricorderà, ha interpretato anche Niki Lauda in quel bellissimo film con Chris Hemsworth, e insomma un attore considerato molto bravo. E questa miniserie, insomma, racconterà Karl Lagerfeld. Tra l'altro i giornali francesi danno conto, più di quanto abbiamo fatto noi, che è proprio legato alla Lagerfeld, che per 25 anni era stato il direttore creativo di Chanel. Ieri è stato annunciato, abbastanza a sorpresa, che se ne va quella che aveva raccolto il testimone, che lui definiva il mio braccio destro e il mio braccio sinistro, Virginie Viard, se ne va. Quindi insomma, questo aumenterà la curiosità sulla storia di Karl Lagerfeld, visto che sappiamo, oggi dimentichiamo tutti talmente in fretta. È morto nel 2019, ma forse appunto sembra già quasi di un'altra epoca.
Il tempo va veloce, più quello virtuale, più di quello reale. Giulia, dove ci porti adesso?
Riporto negli, sì, Stati Uniti, perché va avanti il processo a Hunter Biden, il figlio di Joe Biden. Oggi ci saranno le nuove udienze, molto probabilmente, sì, Jill Biden tornerà in aereo per poter assistere, naturalmente, sì, alle altre non ha potuto perché era in Normandia, ma sentiamo che cosa rischia Hunter Biden.
Earlier today, while the trial was going on, Joe Biden issued a statement in which he said that he would not pardon his son if he's convicted. Meanwhile, he and the First Lady, Jill Biden, were in France today for D-Day anniversary ceremonies, the 80th anniversary. We've learned that Jill Biden's planning on flying back so she can make it back to court tomorrow.
Giulia?
Quindi oggi la madre potrebbe essere in Parlamento, rischia fino a 25 anni, anche se molto probabilmente, anche se trovato colpevole, non sarà quella la pena, dicono gli analisti, per aver mentito sul fatto che ha acquistato una, in Delaware, una pistola, pur essendo in quel momento un dipendente dalle droghe e dall'alcol. La testimonianza che potrebbe inchiodarlo è quella dell'ex, della moglie del fratello che è morto di cancro, con la quale lui ha avuto una storia dopo la morte del fratello, si conoscevano dalle scuole superiori, quindi non è, insomma, va un po' spiegata questa vicenda, se no sembra che appunto il fratello poi si mette con la moglie del fratello morto. Non è così semplice, però lei ha testimoniato che lui in effetti, mentre in casa c'era quella famosa pistola, fumava crack, era spessissimo ubriaco, quindi non si mette benissimo per Hunter Biden. Il presidente Joe Biden ha detto ieri che anche fosse trovato colpevole, lui non lo grazierà.
E va bene, Giulia, grazie, è tutto per questa puntata, per questa settimana. Oggi in regia Valeria Bernardi, redazione Alessandro Schirano, in studio Alessio Maurizi. Ci risentiamo lunedì, ciao a tutti.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.